Passiamo a un'altra regione dopo questo racconto di questa esperienza, tra l'altro che mi vede in parte coinvolto per affetto verso una regione su cui sono molto affezionato e che tira fuori dei profili molto, molto nuovi. Andatevelo a guardare, adesso non abbiamo tempo di farveli raccontare, ma sono dei profili veramente nuovi. In questo momento non c'è nessuna regione, tant'è che abbiamo dovuto cambiare una serie di cataloghi perché non c'era nessuna regione che offrisse questi profili come stiamo provando a fare in Calabria. Speriamo di riuscirci, speriamo che sia un successo e che sia anche un esempio per gli altri. Sebastiano Leo, regione Puglia, passiamo a un'altra grande regione del sud, quindi una grande regione probabilmente con problemi diversi da quelli della Calabria, ma certamente in cui il tema del lavoro è sempre un tema importante.
Sì, grazie, intanto vi ringrazio per l'invito, diversi fino a un certo punto, perché io mi calo subito nella discussione. Diciamo che nell'introduzione della premessa, insomma, fatta da voi in questo convegno, avete centrato benissimo il lavoro che cambia, accompagnato, diciamo, questo convegno in maniera importante. Io però vorrei, diciamo, far notare questo. Intanto, come dire, che se da un lato registriamo un positivo abbassamento del livello generale della disoccupazione, dall'altro non può sfuggire che c'è una differenza, diciamo così, tra il nord e il sud del paese, tra giovani e anziani, tra donne e uomini. Ecco, queste sono differenze importanti che persistono, anzi si stanno addirittura accentuando. Io, come dire, nelle vostre diciamo, nei vostri interventi, diciamo, io ho condiviso quasi tutto, non perché sono un qualunquista, però come dire, quello che più mi ha diciamo, e più mi avvicino alle considerazioni sono quelle fatte da Marco Bentivoglio. Io, diciamo, la sua come dire, il suo ancora pensare che alcune cose non si sono raggiunte o che, come dire, ancora ci sono, si specula sul lavoro e ancora, diciamo, c'è differenza tra nord e sud, che si vuole tagliare sul costo del lavoro, sono tutte considerazioni giustissime che vanno affrontate. Oggi non si parla più di lavoro, non si parla più della qualità del lavoro, non si parla più, diciamo, degli infortuni sul lavoro. Allora l'accento va riposto su questi aspetti. Queste sono ovviamente considerazioni, come dire, di carattere generale. È vero, è un momento straordinario, un momento importante, un momento anche questo della 107, della, come dire, dell'introduzione dell'alternanza scuola-lavoro. Sicuramente ci siamo trovati in un momento straordinario. Fino a qualche anno fa nelle scuole, o soprattutto nelle università, l'obiettivo qual era? L'obiettivo era quello di consegnare il diploma di laurea, punto. Non c'era altro. Oggi c'è la cosiddetta terza missione, quindi si parla di placement, si parla di lavoro, ma le università non devono soltanto, come dire, parlare di accompagnamento al lavoro durante il periodo universitario, ma lo devono fare anche dopo che il ragazzo, lo studente si è laureato, ha preso questo diploma, perché nelle università ci sono le competenze giuste, si fa ricerca importante, c'è la scienza che deve condizionare le scelte dei ragazzi. E poi noi questa sera non abbiamo parlato dell'orientamento. È ovvio che il ragazzo che nasce oggi e sta oggi in scuola, a scuola, nella scuola primaria, tra 20 anni avrà altri lavori, ma questo quasi sempre è stato così. Diciamo che fino a qualche anno fa, diciamo, il mondo, diciamo, l'evoluzione era molto, molto più lenta, anche gli stessi politici, diciamo, noi abbiamo politici per 40 anni, ce li siamo visti in televisione sempre, continuamente. Oggi, diciamo, anche in politica i tempi sono più brucianti, o almeno mi auguro che succeda questo. Perché, no, beh, insomma, un politico non penso che possa essere...
Sono d'accordo.
Ah, ecco. di professione fare il politico continuamente per 20 anni, per 30 anni, non può essere, non può succedere, anche perché il mondo davvero è in evoluzione importante, la tecnologia ha portato, come dire, a questa evoluzione. Quindi pertanto i nostri ragazzi, io ho queste 3 deleghe, lo dico sempre, ho le deleghe secondo me più belle, che forse anche Cristina: istruzione, formazione e lavoro. Allora anche università, diritto allo studio, anche su quello dovremmo insistere molto. Beh, in un paese normale, diciamo, prima bisognerebbe istruirsi tanto, poi formarsi e poi bisognerebbe lavorare. Quindi è ovvio che bisogna insistere sull'istruzione, sulla formazione continua. E avete detto tutto, non c'è altro da dire. Quelle cose, mentre parlava Mariano Corso, il professore Mariano Corso, io dicevo a Cristina, dice cose, scusami, ovvie, le sentiamo ormai da anni, tutte ovviamente interessanti e giustissime, assolutamente, condivido tutto dall'A alla Z. Però poi, quando io ho iniziato a fare l'assessore regionale, uno dei primi giorni, io mi sono trovato con dei lavoratori di una grossa azienda in crisi, una multinazionale a Bari, perché la zona industriale di Bari è assolutamente completamente diversa rispetto a quella del mio Salento, quindi anche in Puglia paradossalmente c'è un sud e c'è un nord, e fare alternanza nel sud o fare alternanza nel nord della Puglia è completamente diverso, perché nel sud abbiamo piccole aziende, piccolissime aziende, che soprattutto sono vocate, orientate al turismo, all'agriturismo, all'enogastronomia, molte a conduzione familiare. E quindi dicevo, la prima discussione che ho fatto è stato con un lavoro. Questo mi disse: assessore, io non voglio più l'ammortizzatore sociale, io voglio lavorare. In me è scattato, diciamo, da subito questo meccanismo, perché voi avete parlato della persona, io metto oltre la persona il cuore sempre, continuamente. Questo da un lato mi porta, diciamo, all'esaurimento, nel senso che ogni giorno io ricevo centinaia e migliaia di telefonate e forse perdo anche molto tempo, però dall'altro mi dà, diciamo, tanta soddisfazione e riesco, diciamo, probabilmente a dare anche coraggio a tanta gente. Però insomma, l'assessore regionale, siccome poi ha tanta gente che parla, insomma, poi è difficile riuscire a dare coraggio e a spiegare a tutti come stanno le cose. Però insomma, è stato questo il meccanismo che mi ha portato soprattutto a investire, a spendere, tra virgolette, le nostre risorse. Noi ne abbiamo tante risorse ancora per qualche altro anno. I fondi strutturali, io in particolare ho la gestione del Fondo Sociale Europeo, quindi stiamo cercando a tutti i costi. Io adesso voglio fare un elenco, diciamo, velocissimo degli interventi e delle misure che noi abbiamo, diciamo, in Puglia. E quindi la formazione, l'istruzione, l'alta formazione è assolutamente necessaria, importante, straordinaria. Non si può pensare più di essere competitivi sulle grandi commesse, sulle grandi produzioni. Noi in Puglia non lo possiamo più essere, perché le grandi nazioni, le grandi multinazionali, la Cina in particolare, va sulla quantità, noi dobbiamo andare sulla qualità, e noi siamo bravi a fare questo, abbiamo le competenze, abbiamo le capacità, abbiamo l'attitudine. Un ragazzo, un uomo, una donna che nasce in Puglia, che nasce in Italia, ha il gusto necessariamente della bellezza. Mentre venivamo qui siamo passati dal Colosseo, cioè, ogni volta ti toglie, come mi diceva il mio amico, il fiato, no? Allora, pensare che quella struttura è stata fatta 2000 anni fa, con un tipo di lavoro, oggi ovviamente sarebbe diverso, quindi il robot, abbiamo già parlato, quindi non voglio,
anche
i gladiatori non ci sono più, quindi è cambiato tutto, fino a 50 anni fa era tutto molto fermo. Quindi noi dobbiamo insistere su questo. Io così vi voglio solo raccontare velocemente quelle misure che noi abbiamo fatto in Puglia, ma ve le racconto e ve le illustro velocemente perché riassumono quelle che dovrebbero essere, diciamo, gli interventi che nelle varie regioni dovremmo fare. Voglio però dire solo questo e poi passo, diciamo, una segna velocissima. Un po' di tempo fa, io non ricordo se c'era Cristina, parlammo con la ministra Fedeli in una riunione lì al MIUR, e io gli dissi: ministra, voi state facendo delle misure nazionali, ma queste misure io le ho già fatte in Puglia, cioè quella delle acquisire competenze linguistiche fuori dalla Puglia, quindi all'estero, o quello di fare tirocini formativi all'estero, io li ho già fatti, ma perché non ci coordiniamo? Perché non coordiniamo gli interventi? Perché quello è importante, è la cosa fondamentale, il fattore, il coordinamento e il fattore tempo sono assolutamente fondamentali, importantissimi. Gli enti locali dovrebbero essere in programmazione con la regione, con la nazione, perché diciamo, se escono dei bandi regionali, forse parlerò di cose molto pratiche, ma poi sono queste le cose che bloccano l'Italia. Se ci sono dei bandi a livello regionale, se i comuni non hanno, perché poi la regione cosa fa fondamentalmente? Quello di distribuire tra virgolette risorse attraverso misure, i fondi strutturali, i fondi regionali alle varie amministrazioni sul territorio, ma se l'amministrazione non programma gli interventi, non fa progettazione, non ha come dire un pacchetto di progetti, non voglio dire esecutivi ma preliminari, è chiaro che non riesce a intervenire e a partecipare a bandi. Io ho fatto adesso un bando sull'edilizia scolastica triennale, il bando triennale, abbiamo avuto davvero tantissime risorse, questo lo dico all'onorevole, diciamo questi 5 anni davvero il governo ha fatto cose straordinarie, non siete riusciti a farle passare tra la gente, anche la riforma che oggi qualcuno dice dei centri per l'impiego, voi l'avete fatta, noi l'abbiamo fatta, la stiamo facendo, la stiamo,
noi l'abbiamo fatta, mi piacciono
in questi, sì, ma perché siamo anche noi gli attori, perché adesso stiamo trasformando, l'ha già detto Cristina, i centri per l'impiego nelle nuove agenzie regionali per il lavoro, dando anche la possibilità del potenziamento dei centri per l'impiego, quindi delle nuove agenzie per il lavoro. Quindi abbiamo fatto tutto, stiamo facendo tutto, cioè non è stato comunicato. Quindi noi diciamo, abbiamo dato, per dire, diversi milioni di euro, passo in rassegna, ai nuovi istituti tecnici superiori, i cosiddetti ITS, però anche qui c'è una critica, c'è un problema serio. Se non ci fossero le risorse oggi delle regioni, l'ITS sono solo una sigla, sono un acronimo, ci sono risorse e questo è il problema vero. Allora qualcuno in questi ultimi mesi diciamo ha parlato tanto di questi nuovi ITS, delle nuove strutture, ma senza mettere risorse, lo stesso nell'alternanza scuola-lavoro, diciamo, forse è l'unico pezzetto importante della 107, io ho un'altra idea sulla 107. Anche la scuola digitale, noi l'abbiamo presentata, voi l'avete presentata, il ministro l'ha presentata in pompa magna qualche tempo fa, è rimasta lì ferma, cioè molte cose che si dovevano fare non sono state fatte, però va tutto nella giusta direzione. Il rafforzamento noi abbiamo fatto, diciamo così, per dare supporto al sistema universitario, dei corsi innovativi erogati alle università pugliesi, quindi diamo risorse importanti soprattutto ai corsi innovativi, perché molto, molto spesso le università, soprattutto quelle piccole, non hanno risorse a sufficiente per portare avanti un sistema di formazione ad altissimo livello. Anche qui qualche anno fa diciamo, è stato purtroppo diciamo, la legge ha portato a dare le risorse, finanziare l'università con soprattutto rispetto al numero degli iscritti, e questo non va bene, non può essere così, a meno che non si costruiscano, diciamo così, dei cartelli importanti. La Puglia non può rimanere sola, l'Università di Bari, o si allea con Palermo, con Napoli, e insieme si mettono insieme risorse, competenze, cervelli, e si fa, diciamo, università, si fa ricerca, altrimenti è difficilissimo che una piccola università come quella del Salento possa essere competitiva come la Sapienza di Roma, dico la Sapienza per dire la Bocconi, per dire insomma le grosse università italiane, è impossibile. Oltretutto c'è un contesto economico e sociale completamente diverso rispetto alla Lombardia, rispetto al Veneto e rispetto all'Emilia Romagna. Allora sono tutte questioni queste che vanno assolutamente inquadrate, e se sull'università e sulla ricerca diciamo non si investe molto, non si investe tanto e non diventa davvero priorità, parliamo di fuffa, parliamo di cose che poi alla fine non arrivano da nessuna parte. Quindi anche diciamo un'altra misura importante, passa laureati è una misura dove noi abbiamo dato la possibilità ai nostri giovani laureati di acquisire, di dare gratuitamente in tutta Europa, di prendere dei master e pagando anche vitto, alloggio e trasporti, cioè tutto diciamo, non ne cito altri perché parlerei per mezz'ora per tutte le misure che abbiamo fatto. Tutto è orientato verso, come dire, la formazione, l'alta formazione, le alte competenze, cioè dare ai nostri giovani e ai nostri ragazzi alte competenze per, come dire, competere in questo mondo così globalizzato, così, diciamo, importante da un punto di vista anche tecnologico. Cioè oggi un ragazzo non resta più nel Salento, il ragazzo migra, magari noi dobbiamo dare le condizioni poi per farlo ritornare. Ma quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro studente, il nostro ragazzo, il nostro giovane deve competere con il ragazzo tedesco, con il ragazzo inglese. Allora è su questo che ci dobbiamo misurare. Quindi, che dire, quello che, diciamo, posso concludere dicendo che probabilmente ancora noi non abbiamo, diciamo, questa filiera. Io non so adesso chi ha parlato di filiera, cioè noi non abbiamo, diciamo, non mettiamo in linea, cioè non riusciamo ancora ad avere tutti lo stesso obiettivo. Ovviamente ognuno di noi deve muoversi in base alle proprie competenze, ai propri ruoli, però l'obiettivo deve essere comune. E se noi, come diceva qualcuno, un film, il titolo di un film, non balliamo tutti insieme e continuiamo a ballare da soli, probabilmente non riusciremo più ad essere efficaci, non riusciremo a raggiungere risultati importanti. E soprattutto questa doppia Italia che oggi c'è, dobbiamo assolutamente cercare di tenerla insieme, altrimenti sarà sempre un peso e sarà poi problematico correre, perché oggi bisogna correre, perché mentre le altre, noi pensiamo magari di fare cose interessanti e importanti, anche le altre nazioni del mondo si muovono velocemente e investono tanto soprattutto sulla ricerca e sulla formazione. Quindi io chiudo dicendo che bisogna sicuramente dare fiducia ai giovani, però per fare questo bisogna essere vicino ai giovani, quindi le politiche, diciamo, devono essere orientate soprattutto verso queste persone. Grazie.
Grazie, grazie a Sebastiano Leo. Maurizio, ti hai ritenuto alcune, fedele alle mie indicazioni, ti hai ritenuto alcune raccomandazioni per altri, hanno messo insieme un po' di raccomandazioni. Io farei fare un secondo giro per chi si sente di farlo, è veramente telegrafico, io prendo appunti di parole d'ordine, quindi il senso è prendere appunti di parole d'ordine.
Ovviamente io stesso avevo prima indicato alcune, a mio avviso, priorità. Vi aggiungo la necessità di un piano di alfabetizzazione, di un piano straordinario di alfabetizzazione digitale degli adulti, utilizzando anche risorse già disponibili dal Fondo Sociale Europeo a quelle dei fondi interprofessionali. Per quanto riguarda l'assegno di collocamento e non solo di ricollocamento, penso che debba essere un diritto soggettivo e davvero quindi diventare sistemico. È buona l'estensione decisa pochi giorni fa dall'ANPAL, ma dobbiamo pensare a renderlo operativo anche per i titolari di reddito di inclusione, anche in vista di possibile estensione di un simile strumento, estenderlo anche ai cassintegrati coinvolti in piani di ricollocamento. Ma io penso che dobbiamo anche estendere lo strumento anche agli inoccupati, quindi parlare di un assegno di collocamento e non consentirlo però indefinitamente nel tempo, cioè i titolari di sussidio, di prestazione, non possono rinviarlo per esempio alla fine della fruizione della prestazione, come purtroppo può succedere umanamente che accada, cioè lo dico anche con comprensione. Insomma, lo strumento va affinato e reso sistemico. Aggiungo quel fascicolo della vita attiva per dire che ho pensato all'INPS perché lo strumento, avevamo avviato la premessa di esso, che era il casellario previdenziale, che era un casellario della vita attiva, il conto corrente previdenziale. Quindi la mia era una considerazione tecnologica, non politica, affinché lo strumento fosse rapidamente a disposizione di tutti. Grazie. Ah, chiedo scusa, solo una battuta, solo per dire, si può fare politica per 40 anni.
No,
no, lo dico solo, a me è capitato di farlo per 50.
Io non volevo rottamare nessuno.
No, ma io mi sono alto.
Scusami, la rottamazione è stato il primo errore da parte di qualcuno.
No, ma io per carità, mi sono, ho programmato, da, programmai 5 anni fa l'uscita dalla vita attiva, dalla vita politica attiva, o quantomeno dalla dimensione istituzionale. Voglio dire che si può. Io ho cominciato 18 anni fa in un sindacato metalmeccanico.
Cinque, 18 anni.
Facciamo, ritorniamo al giro come abbiamo fatto.
Sì, io, Carlo, tu volevi delle parole chiave. Io parole chiave me ne sono segnate due rispetto alla discussione. Uno è agire per tempo, cioè se io cerco di supportare il lavoratore quando perde il lavoro o lo sta perdendo, è una cosa giusta, comprensibile, umana, ma possiamo dire che abbiamo già perso, no? Bisogna avere politiche che agiscano prima sul lavoratore che il lavoro ce l'ha, sul studente che sta decidendo che cosa farà della sua vita, per accompagnarlo, rafforzare, creargli visione, creargli voglia di futuro, proprio per prevenire piuttosto che poi dover curare, che diventa molto difficile. L'altra parola chiave che io mi sono segnato è attivazione. Mi è piaciuto molto, no? Ho capito meglio queste politiche attive, che in realtà sono politiche di attivazione. Io di solito uso una parola, ma è una sindrome della mia scuola, che usiamo tutte le parole in inglese, io uso engagement, no? Cioè ingaggiare il lavoratore. Secondo me bisogna stimolare soprattutto, Marco, anch'io ti stimo tantissimo, lo sai, no? Quindi però questa roba delle quante ore di formazione fai, ma chi se ne frega di quante ore facciamo fare, costringiamo a fare formazione obbligatoria? Secondo me la cosa ancora più importante è stimolare l'apprendimento autonomo, cioè aiutare le persone, mapparne le competenze, fargli capire quali sono i percorsi, dargli risorse. Guardate che oggi le risorse per l'apprendimento oggi le risorse per l'apprendimento sono ovunque, basta vedere cosa c'è in rete, i MOOCs sono ad ogni livello, e secondo me non mancano le risorse, mancano le idee, manca la visione, manca la capacità progettuale. Io giusto due secondi su quello che è accaduto da noi alla School of Management. A un certo punto abbiamo fatto una sperimentazione sullo smart learning, abbiamo provato su un corso a ribaltare, noi normalmente facevamo 80% in aula e 20% di autoapprendimento. Abbiamo detto, ma facciamo una cosa diversa, usiamo tutte metodologie diverse e proviamo a vedere cosa accade se facciamo il 20% di aula di face to face e l'80% usando tutti i vari strumenti dell'engagement a distanza, digitale. Vediamo cosa succede alla qualità della formazione che diamo. È stata una rivoluzione, abbiamo dovuto portare in questa forma tutti i nostri corsi, abbiamo svuotato le aule. Le persone imparano da sole se gli si dà la voglia di imparare, le risorse sono... Cioè oggi noi facciamo delle cose assurde, Marco, cioè noi abbiamo centinaia di migliaia di mediocri docenti che spiegano, raccontano le stesse cose. E quindi facciamo la formazione molto spesso per difendere i docenti, non per aiutare i discenti, e dobbiamo smetterla, è troppo importante, non mancano le risorse.
Grazie Cristina, poi Marco.
Sì, io sottoscrivo tutto quello che è stato detto. Su una cosa volevo fare una raccomandazione a chi verrà: lavorare molto sull'orientamento. Perché? Oltre a questo, come dire, mismatching, a questo paradosso di competenze ricercate da parte delle imprese e tanta disoccupazione giovanile, c'è un dato che ci deve far riflettere. Sui ragazzi che vanno all'estero, 8 su 10 sono laureati, e invece la media dei lavoratori ha 2 laureati su 10, che vuol dire che i nostri ragazzi laureati sono pochi e non trovano qui l'occasione per come dire, valorizzare le proprie competenze, la propria professionalità, la trovano all'estero. Allora su questo dobbiamo fare un lavoro importante, perché io credo che oltre a vedere il lavoro con spesso gli occhiali del secolo scorso, noi vediamo anche l'orientamento dei ragazzi ancora su un sistema che non c'è più, e quindi perdiamo tante occasioni per loro e quindi anche per il nostro territorio.
Grazie Cristina. Marco.
Ma sì, alcune raccomandazioni le avevo dette prima, comunque è sicuramente necessario scoprire questa cultura dell'anticipo del cambiamento, questo coraggio, questo spirito di frontiera che io vedo poco onestamente, cioè ognuno pensa al suo orto, è complicato parlare di ecosistema quando appunto siamo tutti quanti frazionati, ognuno, no, le elezioni, il proprio mandato, il proprio gruppo, ecco, questo rischia di essere. Noi siamo un paese che generalmente fa poco sistema, no? La cosa bella di Industry 4.0 è che in realtà le nuove tecnologie abilitanti sono forti perché integrate. Non è che la fabbrica intelligente funziona perché c'ha una sensoristica. Questo è il rischio del piano, che monteranno i sensori in tutte macchine vecchie, credono che sia un presepe con le lucine per paura dell'agenzia delle entrate, in realtà poi la fabbrica resta la stessa, no? Lo dico perché qualche industriale mi ha detto, adesso metto a posto, di modo che...
È come le smart city, che fai un chilometro di pista ciclabile, hai fatto la smart city, un semaforo sei diventato smart city.
La capacità di integrazione, per cui un paese capace di fare queste cose. Ecco, siccome noi abbiamo il 90% dei lavoratori in piccole e medie imprese, il tema di grande trasformazione vede come nodo le piccole e medie imprese. Paradossalmente, non avendo più i distretti industriali, perché sono quasi tutti morti, abbiamo qualche sistema locale ma i vecchi distretti non esistono più, non ci sono più neanche i vecchi centri servizi, per cui chi accompagna le piccole e medie imprese alla grande trasformazione? Allora io continuo a dire, purtroppo Confindustria non ci sente, che ci vuole la contrattazione territoriale, ma non per distribuire altro salario per forza, ma per fare massa critica dentro le grandi sfide di produttività, mettere insieme le piccole imprese che se no non arriverebbero mai all'innovazione tecnologica, organizzativa. Ecco, io credo questo sia assolutamente decisivo. Dicevo, la formazione inutile è il tema dei temi. È vero che non basta dire 80 ore di formazione, però se noi ne facciamo solo 8 e la facciamo col catalogo del centro di formazione professionale, e quando l'impresa arriva dalla sua associazione industriale e gli fa vedere come fosse il menù di una pizzeria, guarda, c'ho un po' di internet di base, due parole d'inglese eccetera, come FIMCIS noi facciamo il report, per cui facendo anche autocritica perché ci mettiamo la firma noi sui piani di formazione fatti in fondi impresa. 3 anni fa il 5% erano su Industry 4.0, siamo passati al 12% e sono i piani sulla competitività del futuro. Allora, se la formazione, oltre che essere poca, sarà fatta per saturare e tenere in piedi i centri di formazione professionale e soprattutto non sarà certificata, noi dobbiamo creare un meccanismo per cui il lavoratore, e prima il ragazzo, lo studente eccetera, vede la certificazione dentro il suo conto personale della formazione, di modo che la consideri una cosa importante, una cosa su cui spendersi e spendere soprattutto del tempo. L'ultima cosa che su cui penso sia utile fare una raccomandazione è la questione dei competence center. È il buco del piano Industry 4.0. posso dire la verità, io che ho sostenuto ancora prima che fosse scritto il piano dappertutto, non funzioneranno mai. Se noi pensiamo che i competence center sono le università, con rispetto parlando, o che sono delle cose distaccate, non sono delle reti, non sono dei sistemi educativi nel territorio, non saranno mai competence center. Tanto è vero che le cose che stanno nascendo, io penso al CEFRI, al del Politecnico, la cosa più bella è che quando vedi cose che sono nate interessantissime, appunto come il CEFRI, non può aderire al piano, al bando per i competence center. Allora significa che noi abbiamo ancora un'idea su queste cose che rischia di essere troppo arcaica per creare questa rete, un po' a modello Fraunhofer Institute, che probabilmente avrebbe molte più chance di offrire e garantire più possibilità di formazione per le persone.
Grazie. Enza?
Io in questa seconda parte tiro fuori i problemi, perché prima ho presentato qual è la prospettiva e dico: politiche attive del lavoro da noi in Calabria significa dare un po' di soldi ai tirocinanti della mobilità in deroga, non può andare bene, e non è una cattiva volontà della regione, è l'inevitabile percorso se non si mette in piedi anche su questa questione l'ecosistema, il network. Oppure sulla questione delle competenze digitali, è chiaro che ci deve stare dentro il ragionamento di impresa 4.0, dei competence center, dell'industria. Io prima non a caso ho citato la ZES, cioè se la regione fa un bando sulle competenze digitali, che non c'entra niente con gli insediamenti che mi auguro possono arrivare grazie alle zone economiche speciali, abbiamo fatto una formazione un poco più intelligente di estetisti e parrucchieri, ma non abbiamo, diciamo, creato quell'innovazione di sistema. L'innovazione di sistema è complicata, in Italia è ancora più complicata, ed è il motivo, credo, per cui non si sia misurata fino in fondo l'efficacia dell'iniziativa anche del governo e parlamentare. Però io credo che su questo, diciamo, percorso dobbiamo lavorare. Credo che le regioni possano dare un contributo forse maggiore a questo punto di quello che ha dato finora il governo. Quindi la parola d'ordine, ribadisco, è quella che ho detto prima: ecosistema e abbandonare il Novecento.
Grazie. Sebastiano.
Sì. Velocissimamente. Allora, occorre essere connessi. Ormai siamo una generazione connessa. Occorre fare sistema, questo è stato ribadito. E soprattutto occorre fare sistema ed essere connessi insieme per l'orientamento, accompagnando al lavoro tutti e facendo formazione continua, con una preghiera, perché tutti quanti dobbiamo comprendere: la formazione non può diventare il nuovo ammortizzatore sociale, perché questo sta succedendo. Grazie.
Grazie a tutti. Io dico solo una cosa: se è puntuale, tra 5 minuti si andrà a presentare, il Presidente riceverà un probabile, forse, Presidente del Consiglio designato. Un sacco di cose le dobbiamo dire. Io direi, la cosa che direi io di più è: connettiti. Ecco, connettiti, dobbiamo essere connessi, connettiti. E con questa speranza che si connetta, e chiudiamo questa.